Bene, siamo sempre puntualissimi anche di prima del tempo. Siamo arrivati un po' a quest'ultima tappa del nostro percorso, almeno quello che abbiamo fatto insieme meditando. Siamo partiti un po' a domandarci chi noi siamo. È una domanda, se vi ricordate, fondamentale perché ci fa scoprire quella che è la nostra identità. Chi fondamentalmente siamo. Ed è una risposta decisiva perché a questo punto noi da come comprendiamo di essere, poi noi lavoriamo, facciamo, decidiamo, camminiamo nella nostra vita. E dicevamo che la risposta fondamentale per noi da scoprire è che la nostra identità è figlia di una relazione con Dio. No, e questa è la nostra fede, cioè noi ci fidiamo e tocchiamo con mano ogni giorno che veniamo creati. Vi ricordate quella novità continua che possiamo scoprire? Io non potrò mai dire chi sono, posso dire solo scoprendolo momento per momento, sapendo che la mia realtà non nasce solo da me, ma nasce dalla relazione con Dio. Questa è una delle percezioni della vita, io credo. Definitiva, essenziale, però meravigliosa. Si diceva, noi abbiamo molte volte concezione di noi, di una debolezza che è vera, di un peccato, ma che non è sostanziale. Noi siamo figli di Dio. Saranno parole, ma sono parole che vanno ad essere scoperte come vera nostra carta d'identità, così un po' l'abbiamo chiamata. La seconda relazione, quindi seconda tappa di questo percorso, è come mi accorgo che questo sia vero, no? Se questo è il progetto, come mi accorgo ogni momento che questo è vero? E si diceva, questa attenzione che noi abbiamo è la preghiera, no? La preghiera è quella consapevolezza che io ho di essere in relazione con Dio. E quindi quello che è il progetto diventa realtà, diventa qualcosa che è nelle nostre mani. Quindi l'importanza della preghiera è definitiva, è la scoperta di tutto il potenziale che noi abbiamo. Diciamo che pregando io scopro di essere autenticamente figlio di Dio, no? Dopo abbiamo i modi con cui lo facciamo, magari, no? Che sono le nostre preghiere, le nostre celebrazioni, eccetera, però noi non possiamo essere senza pregare, perché pregare è relazione. Cosa ci fa cogliere la relazione diventa fondamentale, no? Quindi sono cose queste che, siccome, come abbiamo detto, le abbiamo imparate più a fare che a essere consapevoli, abbiamo tentato un po', di sottolineare questa grande capacità. Il terzo elemento, quello che tentiamo di fare oggi, è se queste due realtà sono vere, la mia fede, la mia identità scoperta nella preghiera, che cosa produce? Che qualità di vita produce? Cioè, quali sono alcuni elementi che sono nelle nostre corde, nelle nostre possibilità, nelle nostre mani? Cioè, che cosa posso attendere nella mia vita di meraviglioso? No? Che è un po', si dice, concretare questa realtà di fede. E certo che noi possiamo fare, non so, ricette per dire devi vivere così, ma sono gli atteggiamenti, no? Cioè, la nostra fede che cosa produce in noi? Se scopro qual è la mia identità, il mio progetto, quali sono le mie qualità? Allora, il tema di oggi, visto che abbiamo l'opportunità proprio nell'essere chiesa, di avere una spinta fortissima, quest'anno ci viene chiesto, guarda, la tua identità quando si esprime è misericordia. Allora la nostra domanda in questo momento dovrebbe essere proprio cosa significa essere misericordiosi, no? Ed è un elemento, spero che non sia così scolastico, nel senso di comprendere solamente teoricamente le cose, ma credo che abbiamo bisogno di dirci alcune realtà, meditarle, per poi evidentemente viverle, capire che essere misericordiosi è una nostra qualità naturale, no? Che quando la viviamo, ne sentiamo quasi il colore profondo che essa ha, tanto da dire, nella misura in cui sono misericordioso, sono uomo o donna, ma sono divino. La mia vita è di una tonalità meravigliosa. Essere misericordiosi vuol dire esprimere la nostra vita ciò che è di Dio. Quindi la nostra vita è ricca di un potenziale. Ecco, questo credo un po' il nostro itinerario. Allora, io ho pensato così per aiutarci, dopo ognuno di voi è liberissimo di seguire questo percorso o altri percorsi, ma ci aiutiamo un po' insieme. Prima di tutto, qualcosa che deve smuovere un po' l'attenzione alla misericordia in maniera più approfondita, un po' più focalizzata, vista in maniera più precisa. Poi cercheremo di meditare alcune cose. Perché dico questo? Perché misericordia in italiano cosa vuol dire? Vuol dire tanto, ma vuol dire anche poco, eh. Misericordia è sempre una relazione di un superiore nei confronti di un inferiore. Non so, io sono misericordioso verso uno che ha bisogno di misericordia. Cioè, è una relazione bella ma molto limitata, no? Lì sarebbe interessante anche capire che relazioni di misericordia intese così non sono semplicissime, eh? Perché io posso avere misericordia di uno che non esige che io ce l'abbia, ad esempio. Cosa io pretendo di essere violentandolo misericordioso, capite? Perché misericordia è una relazione impari, no? Tra uno che dà e l'altro che ha la necessità di avere, no? Quindi il termine misericordia è molto bello, ma è molto limitato. Dopo vi dirò il perché che siamo arrivati a parlare di queste cose. Difatti, tutte le preoccupazioni che noi abbiamo in questo periodo, giustamente, di dire guardate che c'è un mondo che ha bisogno di qualcosa, bisogna essere misericordiosi, cioè bisogna ricostruire equilibrio, no? Pensate anche le azioni del Papa sono sempre in funzione di persone che, non so, handicap, carcerati, eccetera, no? Tutte quelle persone che hanno bisogno, no? C'è questa relazione molto probabilmente perché c'è un'esigenza oggi, no? C'è troppo squilibrio, ci sono troppe ingiustizie. Quindi il termine misericordia viene focalizzato in questa maniera, in questa direzione. Allora, il termine misericordia che noi abbiamo in italiano, quello che è arrivato a noi, che arriva anche nelle traduzioni, ha un retroterra, no? Che se lo cogliamo così adesso un po', magari scolasticamente, noi ritroviamo una ricchezza più ampia. Perché, allora, misericordia in latino, no? Che poi in italiano è la stessa cosa, che sono state le traduzioni che noi abbiamo avuto della Bibbia. Con Gerolamo, no? Non si sapeva il greco, non si sapeva l'ebraico, quindi la gente che ha accolto il cristianesimo l'ha trovato, almeno dal 300-400 in su, in latino. Quindi noi abbiamo avuto quelle parole in latino e poi tradotte in italiano. Misericordia, misericordia, la stessa parola. Il passo precedente, scritto in greco, che è del terzo, quarto secolo avanti Cristo, terzo, anche secondo, avanti Cristo, il termine era elos, eleos, no? Non vi interessa molto, no? Che ha proprio il senso della misericordia, quello che poi è stato tradotto in latino. Quello che a noi interessa è il passo precedente, cioè quelli che ha scritto questi testi con la loro lingua, che cosa annunciano. Allora, loro vedete il termine che noi traduciamo misericordia l'hanno quasi bandito, non ha quel senso, perché il termine più importante, questo segnatevelo, il termine più importante che è stato tradotto in greco e poi in latino-italiano è avere amore materno, avere viscere materne. Quindi voi capite che misericordia non è relazione, come dicevo, impari, misericordiosa, è avere una relazione come una mamma ha nei confronti di un figlio. Voi capite che a questo punto misericordia allora ha un senso molto più ricco. Altri termini ebraici che poi sono stati tradotti in greco e latino sono ad esempio lealtà e fedeltà. Misericordia in italiano, ma la valenza è fedeltà, lealtà. Guardate che è interessantissimo questo, no? Cosa vuol dire essere misericordiosi? Essere leali e fedeli. Di che cosa? Di una relazione materna. È più ricco, no? Vedete? Dove ci sta dentro anche il termine misericordia nostro, ma è molto ridotto, ecco, molto, è ridotto. Un altro elemento importante è il termine che noi possiamo dire grazia, gratuità. No? Quindi voi vedete che poi è proprio delle viscere materne, no? Cioè chi ti dà alla luce è gratis, no? Quindi lealtà, fedeltà, amore, grazia, no? Allora, quando si dice sì misericordioso, voi vedete che tipo di pregnanza si ha. Misericordia varrebbe la pena di, come dire, allargarla con tutte queste potenzialità che sono proprio solo del termine. Noi l'abbiamo ridotto. Ma ci si dice, io sono misericordioso nel momento in cui perdono, faccio qualcosa così. Invece no, anche questo evidentemente no. Pensate la grandezza e la ricchezza di questi termini. Allora, ribadisco, viscere materne, fedeltà, lealtà, grazia, no? Questi sono gli elementi che contraddistinguono il termine misericordia. Bene. Ecco, adesso che abbiamo un po' il quadro, e credo voi vedete allora la fede che cosa ti produce, che identità ti dà, che capacità ti dà, scoperte nelle preghiere, di essere, sarebbe da tacere, no? Da dire sono con una ricchezza incommensurabile. La domanda alla quale vogliamo rispondere adesso, che abbiamo capito un po' la forza di questa. Di questo termine è come possiamo esserlo? Come possiamo esserlo? Vi dicevo che uno dei problemi più grossi per noi, anche nella nostra educazione, è stato quello di dire fai questo, ma abbiamo fatto sempre fatica a trovare quali potenzialità ci danno la capacità di fare quelle cose lì. È un come dire, dovresti fare questo, adesso arrangiati. Uno dice, no, se mi dici di fare questo, mi aiuti anche a capire come farlo, con quali forze farlo, no? E credo che la domanda di noi oggi è, abbiamo nel Vangelo di Luca, ad esempio, il capitolo sesto, no? Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Misericordioso è quello che abbiamo detto prima, no? Non solo misericordia. E uno dice, come faccio? Mi metto lì alla mattina e mi metto ad essere misericordioso come pensate la lealtà di Dio, la fedeltà di Dio, come? Ed è un problema perché se non si scopre il come, il rischio è di vivere la propria vita con una utopia continua, no? E anche con un disagio continuo. Vorrei essere quello che vorrei essere, ma poi non trovo la forza per realizzarlo. È quello che mi capita, credo che capiti anche voi quando partiamo la mattina, vorrei oggi essere bravo, eccetera, arrivi la sera e dici, boh, no? C'è sempre quel disagio tra il progetto, l'obiettivo e la realizzazione dell'obiettivo. Perché? Perché manca probabilmente la consapevolezza, la ricerca, l'usufruire di quelle forze che permettono di realizzare quel percorso. Detto in termini sportivi, non posso fare i 100 metri in 9 e qualcosa se non faccio allenamento. Non è che dico, mi alzo la mattina, dico vorrei fare i 100 metri, no? C'è tutto un qualcosa che mi dice, adesso può darsi che la riesca a fare. Allora, noi tentiamo stamattina così di aiutarci a cogliere quali sono le forze che ci permettono, quale itinerario fare per essere misericordiosi con quella valenza di cui abbiamo parlato. Allora, vi propongo due meditazioni dell'Antico Testamento, poi cercheremo di dire, riportando qualcosa del Nuovo Testamento, perché credo, come vi dicevo, la Bibbia è uno strumento adeguato per essere parola di Dio, no? Rivelazione di Dio. Allora, il primo testo è il testo di Osea, pensate, non so se conoscete questo profeta, Osea, sì? Al capitolo 2 si comincia dal versetto 20, ma quello che a noi interessa è il versetto 21 e 22. È uno dei brani, almeno per me, io dopo ve lo comunico, dopo anche voi potete avere anche giudizi diversi, è uno dei più belli dell'Antico Testamento. È uno dei più belli. Allora, Osea 2, 20, 21, 22, ma quello che ci interessa è il versetto 21 e 22. Allora, il versetto 20 inizia così. In quel tempo farò per loro un'alleanza. Allora, meditate assieme a me, io cerco di parlare, voi cogliete questa realtà, ma fate la vostra, perché questo è importante, non è da capire con la testa. No? Pensate, la traduzione in parole di questa esperienza è in quel tempo. Vedete, noi abbiamo più volte nella Bibbia troviamo questo termine, in quel tempo. Che tempo? Vedete, l'abbiamo meditato proprio al primo incontro, è il tempo di Dio. È il tempo nel quale il nostro tempo si incontra con quello di Dio. E quando noi incontriamo il tempo di Dio, tra virgolette tempo, noi ci incontriamo con quello che è eterno, definitivo, che è vero perché non cambierà mai, perché è di Dio. In quel tempo è sintonizzarsi con la verità, ma quella verità che dicevo non di testa, ma di tutta la nostra vita, in quel tempo. È meraviglioso sentire queste cose perché in qualche maniera noi sappiamo dove finiremo. Noi finiremo nel tempo di Dio. E dire in quel tempo vuol dire mettere l'oggi in quel tempo definitivo. Guardate, non so se avete mai provato, ma pregare è scoprire questa realtà. Scoprire che l'oggi è espressione del sempre, dell'eterno, di ciò che è di Dio. Ricordate quel Kairos della prima serata, no? Del primo giorno. Secondo elemento, farò. È bellissimo perché il soggetto qui è Dio. Dice nel mio tempo, nel tempo in cui io farò. Dove il soggetto che fa è Dio. Bellissimo anche questo. Si dice iniziativa divina, non merito umano. Farò. In quel tempo farò. Se vogliamo qualcosa di eterno, di definitivo, non lo può fare se non Dio. Cosa volete che facciamo noi? È impossibile, no? Quindi la nostra vita è scoprire ciò che Dio fa. E quello che fa è qualcosa di definitivo, di vero, profondamente vero. Che cosa fa? E qui l'espressione. Alleanza. Un termine che abbiamo sentito più volte, ma vedete, in eterno Dio che cosa fa? Si mette in relazione con noi. In quel tempo farò per loro un'alleanza. Un'alleanza. Io spero che il termine alleanza, che per noi oggi è un termine che non è proprio di moda, no? Una volta c'era l'alleanza atlantica, se ricordate, no? Vuol dire mettersi insieme per un progetto. Infatti l'alleanza è, noi ci mettiamo insieme perché vogliamo raggiungere questo, tu fai così, io faccio così, queste sono le condizioni. Pensate, Dio con noi fa un gioco del genere. Ti dice, voglio fare un'alleanza con te. Abbiamo un progetto da realizzare insieme, questa è la nostra vita. Questa è la scoperta definitiva della nostra vita. La nostra vita è relazione, è alleanza con qualcosa che Dio fa con noi. Per questo io dico, boh, non so, se riusciamo non a parole, ma a scoprire che questo è vero, pregare, diventa meravigliosa la nostra vita. Bene, e questo è un po' l'assunto, no? È l'inizio del versetto 20, salto tutto il resto, perché è un'alleanza, noi oggi, stamattina abbiamo pregato, abbiamo parlato del creato. Dio fa un'alleanza non solamente con noi, ma con il tutto il creato, no? È bellissimo perché è in relazione con tutti, con gli animali, con i pesci, con tutte queste cose. Boh, lasciamo questo perché sarebbe importante farlo, ma ci porta per un'altra strada. Versetto 21. Ecco, qui versetto 21 vi chiedo, provate a meditarlo perché è meraviglioso. Pensate, messo in bocca a Dio, ti farò mia sposa per sempre. In ebraico è, farò di te per me una sposa. Pensate, Dio che dice a ciascuno di noi, io farò di te per me una sposa. Dove l'immagine di alleanza qui diventa quasi marito e moglie. Dove Dio dice, io farò di te per me una sposa. Quasi Dio dice ho bisogno di te, che tu diventi per me mia sposa. Io credo che se entriamo in queste parole ci si commuove, perché la nostra vita è questa. Dio ha bisogno di noi per essere con Lui quasi in relazione matrimoniale. C'è un salto di qualità nella nostra vita. Però non basta, vedete? Come si può raggiungere questo obiettivo, no? Di sentire un Dio che dice per te, per me, ti faccio mia sposa. Allora, ve lo anticipo. Dice, ti farò dei regali. Ti farò dei regali perché così non potrai non essere mia sposa. E difatti, il testo dice così, ti farò mia sposa per sempre, ripete, ti farò mia sposa, ricordate l'ebraico dice, farò di te per me una sposa. Guardate che è ricchissimo questo, è veramente ricco. E sapete come ti farò? Dice, donandoti. Allora, ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza, nell'amore. Sai cosa ti do perché tu sia qualcosa assieme a me? Ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. In che cosa consiste questa relazione? Nel condividere giustizia, benevolenza, diritto e amore. In altre parole, ti farò condividere la mia vita, ti donerò qualcosa che sono io. È l'apice, io credo. E due termini.